Allora, troveremo il tempo più tardi di fare un giro di presentazione, ma vista l'ora lo rimandiamo a dopo, e quindi do la parola a Stella che ci fa la parte introduttiva del seminario per inquadrare bene il tema.
Sì, allora io mi scuso, ma tutta la voce che ho è questa, quindi faccio del mio meglio. Lo scopo, diciamo, di questo inizio di riflessione è di inquadrare la scelta del tema e anche un po' il modo in cui vogliamo affrontarlo. Per le persone più abituate dell'atrio alcune cose sono chiare, ma non fa male richiamarle, secondo me, e per quelli che invece ci incrociano un po' per la prima volta può essere utile esplicitare, perché non c'è solo un problema di contenuto, di tema, di spiegare il tema, ma c'è anche un po' un problema di metodo, del modo in cui in qualche modo abbiamo scelto di affrontare la questione. Il tema, come avete visto dal titolo, è la testimonianza del Vangelo al tempo di Papa Francesco. L'idea è, lo dico in modo molto sintetico, poi magari analizzo un po' meglio, che siamo di fronte a un cambio molto radicale di paradigma, cioè che questo tema del cambiamento, delle cose cambiano, il mondo cambia, che non da pochi anni, almeno da 50 circola, è diventato quasi un tale refrain che non vuol dire più niente, no? Dato che tutto cambia, tutto il mondo è veloce, internet, le cose cambiano, il risultato è che poi continuiamo a fare più o meno tutto come prima e a dire, ma non funziona. Uno dice, non funziona perché le cose cambiano. Ah sì, tutto cambia, Però poi alla fine il modello concreto di stare al mondo, di presentare il cristianesimo, eccetera, rischia di aver subito negli ultimi 50 anni solo alcune operazioni di maquillage, no? È cambiato un po' il linguaggio, cambiano un po' di forme che sono più meno ottocentesche, un po' più veloci, così, no? La battuta che io faccio spesso è, in fondo, il cambiamento rispetto al catechismo che il Concilio di Trento 1548 ha inventato come forma di iniziazione alla fede e oggi è che invece dei testi scritti si usano le diapositive. Fine, non è cambiato niente. Cioè l'impianto, l'idea che ci sta dietro, la preoccupazione rischia di essere esattamente la stessa, no? Che è quella di prendere i bambini, trasmettere un insegnamento che è meno nozionistico, ma l'idea è, la domanda è sempre cosa capiscono, solo che la domanda è sbagliata, perché il problema non è cosa capiscono, ma esattamente questo rischia di essere la questione, cioè l'idea di cambiamento dei tempi, eccetera, ha avuto una tale inflazione che rischia di essere totalmente inutile, non operativa, no? Sintomatico è la reazione di un vescovo italiano dopo il discorso del Papa a Firenze, uno dei discorsi che secondo me nella storia della Chiesa italiana sarà ricordato come un cambio epocale, che alla fine di questo ha detto, bello il discorso del Papa, in fondo cosa ci ha detto? Ci ha detto di continuare a fare quello che facciamo, che se chiunque ha letto quel discorso capisce che non ha detto quello, anzi, di per sé ha detto esattamente il contrario, ha detto non siamo in un'epoca di cambiamenti, ma siamo in un cambiamento di epoca. Allora, questo è l'orizzonte ultimo, prendere sul serio il cambiamento, e rendersi conto anche storicamente della portata del cambiamento, di a quale livello agisce. E l'ipotesi che noi andiamo facendo da un po' di anni e che in qualche modo ci sembra che Papa Francesco abbia reso più esplicita, è che il cambiamento è a livello di paradigmi, non a livello di linguaggio comunicativo, né a livello di contenuti, ma ben più gravemente a livello di paradigmi, che sono una questione un po' più grave. Tutti abbiamo studiato i paradigmi dei verbi, che ti danno la forma presente indicativo prima persona, perfetto, passato e infinito, perché in base a quello tu puoi declinare tutte le altre persone, tempi, sono il riferimento categoriale attorno al quale tu puoi costruire le frasi. Quando diciamo il cambiamento a livello di paradigmi, è come dire che si passa da un verbo regolare a un verbo irregolare, che funziona in un altro modo. Per cui il nostro poi linguaggio viene articolato totalmente in un'altra maniera. E in qualche modo questa questione qua riguarda anche un arco temporale estremamente lungo. La forma del cristianesimo in cui noi viviamo, nonostante tutto, pochi piccoli aggiustamenti, è grosso modo la forma che è stata elaborata intorno al 1000, tra l'ottavo secolo e l'undicesimo. È la cosiddetta forma gregoriana di chiesa, e nelle sue strutture fondamentali paradigmatiche, da quel momento lì non è più cambiato niente. E quello che dobbiamo cambiare è a quel livello lì. Quindi non abbiamo nemmeno la memoria di un'altra forma, no? Abbiamo le fantasie di un'altra forma. Le fantasie di un'altra forma sono: ah, gli Atti degli Apostoli avevano tutto in comune, si trovavano nella casa di Aquila e Priscilla. Cioè, tutte queste idee un po' giustissime e belle, ma che sono immagini più letterarie che reali. Se noi studiassimo come venivano nel secondo secolo nominati i responsabili di comunità, che oggi chiamiamo vescovi, avremmo grandi stupori, perché il meccanismo organizzativo che avevano inventato era abbastanza particolare e non molto simile a avevano tutto in comune, erano assidui, litigavano abbastanza violentemente, no? Io cito sempre che è stato fatto un grosso volume di studi storici sulla sinodalità nei primi secoli, no? Sulla capacità di lavorare insieme, i meccanismi del lavoro comune nei primi secoli. E questa cosa viene aperta con una lettera, in modo provocatorio ovviamente, con una lettera di un tale a un altro tale, due fedeli, semplici fedeli, in occasione dell'indizione di un sinodo a Sardi, caso, un sinodo minore, sperso nel nulla, in cui questo scrive all'altro e dice: non capisco perché ti ostini a volere invitare gli episcopoi e i presbiteroi al sinodo. Il sinodo è un luogo dove si decide, non dove si chiacchiera. Quindi non dobbiamo invitarli. Se proprio vuoi invitarli, li invitiamo senza diritto di parola, che è della serie come sono cambiate le cose, nel senso che oggi al sinodo gli episcopi e i presbitero invitano i laici senza diritto di parola. Allora, per dire, i meccanismi fuori dalle fantasie sono meccanismi giusti, sbagliati, storicamente condizionati, che dipendono dalle condizioni reali, da quanti erano, da dove erano, da come si comunicava, da mille cose, che certo tra il secondo secolo e oggi non sono paragonabili. Ok? Allora, di per sé noi abbiamo delle fantasie di cos'era prima, ma non delle forme reali. Poi abbiamo interiorizzato il paradigma gregoriano, che ci sembra l'unico possibile, non riusciamo a immaginarne un altro, per di più aggravato da un secondo livello di fantasie, che è la fantasia degli ultimi due secoli. Cioè, la Chiesa ottocentesca ha avuto un potere canonico molto forte nelle teste dei fedeli, per cui tutta una serie di cose nel nostro automatismo diciamo è sempre stato così, in genere di cose che non hanno più di 150 anni. di storia, che non sono affatto sempre così. Anche qui faccio un piccolo esempietto storico, solo per dare un'idea. Nella nostra testa, il fatto di celebrare messa tutti i giorni e che per un prete sia obbligatorio presiedere l'Eucaristia tutti i giorni è da sempre così. Il problema è che il primo papa che ha celebrato tutti i giorni era Pio IX, che è l'altro ieri rispetto alla storia della Chiesa, e che questa cosa della celebrazione frequente è totalmente ottocentesca e devozionale, che non vuol dire che prima l'Eucaristia non era importante, è stata importantissima fin dall'inizio, ma che la forma in cui si giocava la sua importanza non era quella della frequenza, erano altri modi in cui era importante. Ma per noi è automatico che se uno va a una messa fa bene, se va a due fa meglio, e se fa tre è molto devoto. Non è vero, non è semplicemente stato sempre così. Poi ci sono dei motivi per cui è stato così, dobbiamo interrogarci su quali sono stati i motivi, perché può essere anche una cosa utile anche a noi, ma non è detto che uno non è cristiano se per esempio pensa che l'importanza dell'Eucaristia non passa attraverso la frequenza, cioè il numero di volte, ma passa attraverso altre cose. Non so se riesco a spiegarmi. A questo livello qui il cambiamento è difficilissimo. Qui introduco un concetto che sarà molto importante dopo, lo vorrei proprio lettere cubitali, neon, evidenziatore giallo, bla bla bla, frecce, che è il concetto di resistenza, che non è solo il significato comune della parola resistenza, sia in psicologia come in sociologia, eccetera. Questo è un fenomeno che si sta molto studiando, no? Perché la resistenza non è solo la decisione razionale di dire non sono d'accordo e non faccio quella roba lì, no? O combatto contro esplicitamente, dico non sono d'accordo e ti spiego perché quello è sbagliato. Questo è un livello di resistenza che c'è, che va bene, può esserci, ma è quello più facile, perché è consapevole. Io ti dico quali sono i miei motivi, l'altro può dirmi no, secondo me, può dialogare con me, provare a convincermi, spiegarmi, eccetera. Ma le resistenze così pulite non esistono mai, perché le resistenze hanno molti livelli. Non pretendo di fare una trattazione completa, ma voglio dire, in questo momento nella Chiesa la resistenza al cambiamento ha almeno due aree molto grandi, che sono da una parte un'area che io chiamo interessata, che è minoritaria, i numeri sono piccoli, e che è di gente malvagia, che ha bisogno di coprire delle cose. Non è bello, ma è così, cioè gli umani hanno anche questo aspetto. Allora ci sono alcuni che ti spiegano che non bisogna cambiare, eccetera, eccetera, perché in realtà perseguono il loro interesse, hanno questioni personali da coprire, hanno malefatte anche rispetto al denaro da coprire. Ma quest'area è assolutamente minoritaria ed è, come dire, nella percentuale media dell'umana fallibilità, cioè del fatto che ognuno di noi ha un pezzo di sé di cui probabilmente non è orgoglioso, non so come dire. Ma l'area più grande di resistenza invece è una resistenza di tipo identitario, cioè in totale buona fede. È molto più difficile, di persone che, avendo costruito anche la loro identità biografica in relazione a un paradigma del sistema, non sono in grado, fanno molta fatica, hanno molta difficoltà a mettere in discussione il paradigma, perché, lo dico in modo banale ma è una questione molto seria, il rischio è quello che non sanno più chi sono loro personalmente. E questa cosa qui ci riguarda in una certa percentuale tutti. cioè gioca una funzione di resistenza al cambiamento, perché cambiare è sempre costoso, mette in discussione parti di te, ti costringe a risistemare l'insieme, a cambiare a livello paradigmatico. Certo, cambiarmi la maglietta va bene, cioè, tolgo quella sporca, metto quella pulita, ma cambiare a livello di grandi paradigmi comunque ti mette in discussione dei pezzi, ti costringe a ristrutturare l'insieme, e questa cosa qui è molto faticosa. In quest'area della resistenza identitaria c'è un'area particolarmente difficile, che sarebbe quella della resistenza identitaria dei progressisti, cioè tipo noi, che siamo quelli che resistiamo due volte perché pensiamo di non resistere. E perché in questi ultimi 30 anni della vita della Chiesa italiana abbiamo stretto i denti, soffrendo a livelli vari, per conservare la fede. Ci sentiamo un po' eroici, perché in fondo non siamo andati via, non abbiamo sbattuto la porta, non abbiamo nemmeno parlato male di quel pezzo di Chiesa che non condividevamo, abbiamo stretto i denti, e mo ci sembra che ci viene detto, come peccatori e prostitute vi presiederanno, ci viene detto da Papa Francesco: io non taglio teste. E a noi un po' sta roba ci gira in scatole. Non solo, ma non veniamo eletti interpreti autorevoli del cambiamento. Francesco non sta dicendo: chi ha resistito in questi anni ha il bollo tondo per essere quello che sa come va cambiata la Chiesa. Sta dicendo: il popolo di Dio tutto deve prendere in mano il cambiamento. E l'istinto di dire: no vabbè, scusa, ma io perché mi sarei fatto sto mazzo negli ultimi 30 anni? Ci viene a tutti. Non solo, ma ci viene intellettualmente l'idea di riportare tutto a quello che noi avevamo già capito. Invece, di per sé, il cambio di paradigma è richiesto anche a noi. Almeno l'interrogazione, compreso su quello che avevamo capito. Non so se sto riuscendo a spiegarmi, sono molto diretta perché vorrei che questa cosa fosse molto chiara. L'idea dell'altro di interrogarsi su singoli grossi temi, a partire da questo della testimonianza, è quella, prima di tutto, di mettere in discussione noi stessi. L'altro è un'esperienza comune, condivisa, comunitaria da un certo punto di vista, di resistenza in questi anni. Cioè, noi siamo partiti come un gruppo di gente che veniva da un grande amore per la Chiesa, da grandi servizi ecclesiali, che ha faticato sempre di più sul piano biografico, diventando adulta, e sul piano ecclesiale, a trovare un luogo in cui riconoscersi, e che, prendendo la responsabilità del proprio battesimo, senza creare rotture, ma ha creato uno spazio in cui aver cura reciprocamente della propria fede in dialogo con la parola di Dio, trovando i riferimenti che ci aiutavano, senza polemica con nessuno, continuando ad aiutare la Chiesa singolarmente là dove potevamo, ma in qualche modo dicendo: scusate, un certo stile ci fa morire, no? Spenderci in una logica pastoralistica 3000, come se noi avessimo capito tutto e dovessimo solo spiegare agli altri, non ci funziona. Abbiamo bisogno di essere degli adulti che crescono nella loro fede, che la condividono, e ci siamo creati questo spazio qui. E in qualche modo questo spazio ha mostrato che ha coinvolto tantissima gente nel corso di questi anni, proprio perché rispondeva a un'esigenza condivisa. Il risultato però è che, come dire, la tentazione sarebbe di dire: ok, allora adesso l'altro non serve più perché la Chiesa cambia, oppure lo avevamo capito già tutto prima, già fatto. Allora la questione è riinterrogarsi a partire dal luogo dove siamo, che è questo, non un altro, con questa storia qui, anche con alcune ferite di incompressioni negli anni, però anche con la ricchezza che abbiamo maturato, e richiedersi qual è il contributo che possiamo mettere a disposizione di tutti, nostro innanzitutto, per noi e anche per gli altri, a partire da questo scenario, da questa realtà che sta cambiando, almeno per ora. Riposizionarci mantenendo l'idea che continuiamo ad amare la Chiesa, dunque che il nostro contributo alla Chiesa lo possiamo continuare a dare e forse sarà un altro, forse non è quello che avevamo pensato, ma questo dobbiamo chiederci. Allora, questo è un po', ho speso il primo quarto d'ora perché volevo costruire lo scenario in cui la questione ci interroga. Reinterrogarsi su un paradigma significa un pezzo alla volta, perché sennò è troppo, e il pezzo di questa volta è l'idea di testimonianza. Reinterrogarsi su come in questo cambiamento di paradigma ricapiamo i fondamentali del cristianesimo e come possiamo servirli nella nostra vita e nell'insieme della comunità dei credenti, singolarmente con la responsabilità di ciascuno, insieme e come narrazione, cioè, e qui è l'altra parola neon, evidenziatore, lampeggianti, insieme a resistenza, uno dei problemi che abbiamo imparato in questi anni a essere decisivo è quello delle narrazioni. Le cose esistono e poi le cose sono raccontate, e in genere pesano di più come sono raccontate che non come esistono. Per esempio, la narrazione di questa transizione di Chiesa è qualcosa che Francesco in prima battuta sta facendo lui, sta contribuendo a fare lui con una serie di operazioni, ma che sta chiedendo di narrare, di spiegare che cosa ci succede. Perché la narrazione è qualificante, sposta la realtà. Esempio assolutamente banale, quando noi diciamo: ah, il mondo è una cultura che non so, svaluta il cristianesimo, non crede alla povertà. Che cosa diciamo? Diciamo che c'è una narrazione condivisa nella cultura in cui viviamo, che 40 anni fa era in un certo modo e che oggi, ad esempio, il razzismo piuttosto che è diversa. E le narrazioni hanno un valore etico, non individuale, perché nessuno fa una narrazione da solo, non fai la narrazione al muro, la narrazione è sempre un'operazione comune. Ma le narrazioni hanno un valore etico. Una delle domande che oggi pomeriggio vorrei fare a Nadia è la narrazione economica, ad esempio, della crisi, di ciò che è seguito alla crisi. Gli ultimi dogmi esistenti sembrano le leggi dell'economia, no? Tutte le volte che tu dici ma questo è giusto, c'è qualcuno che ti dice però le leggi dell'economia sono così, sono narrate come dei dogmi, è vero? Per far solo un esempio, no? Allora io credo che insieme al concetto di resistenza, nel cambiamento, il problema delle narrazioni è decisivo, delle grandi narrazioni ma anche delle piccole narrazioni, no? Tutti sappiamo bene che se uno comincia in famiglia a dire ma questa roba qua non va, ma non so come faremo, ma non so se arriviamo, ti deprimi a dei livelli bestiali, no? E che se cominci invece a dire no, vabbè, dobbiamo fare attenzione, però vediamo, no? Domenica non possiamo andare al mare perché non ci entra nel bilancio, però magari una passeggiata facciamola, no? Prendiamo un gelato, ci tiriamo un po' su, no? E la narrazione è diversa, funziona in un altro modo, no? Bon. Questo è lo scenario, dunque. Vado avanti. Qual è il cambiamento di paradigma in cui siamo implicati? Tutto non lo so, forse non lo sa nessuno in questo momento, almeno io comunque non lo so, detto globalmente, però alcune cose cominciano a essere chiare, più chiare rispetto a, diciamo, al momento in cui il cambiamento è stato portato a consapevolezza nella Chiesa, che è stato il Concilio 50 anni fa. E cioè, bene, si può dire in tanti modi, appunto, le narrazioni possono essere diverse. In termini storici, la narrazione storica è: la Chiesa ha preso una gran tramvata nell'impatto con la modernità. Cioè l'esperienza cristiana costruita nella figura gregoriana, che ha il suo apice nelle cattedrali gotiche, dove c'è tutto questo meraviglioso equilibrio, e nelle summe di teologia, dove c'è un'altrettanta architettura meravigliosa, tutta questa costruzione con il 400 e il 500 piglia una botta, perché si trova di fronte, attenzione, al frutto buono di ciò che lei stessa aveva provocato. Non ha un nemico. Tutto quel lavoro, quella costruzione pazzesca, aveva talmente funzionato da dare all'essere umano la gioia e la forza di sentirsi il centro del mondo, talmente amato da Dio, proprio perché aveva funzionato, da poter dire io. Solo che quando ha detto io, la Chiesa, che aveva messo in moto questo processo, e lo dimostra il fatto che in paesi dove la cristianità è stata minoritaria in quei secoli, questo processo non è successo, quando l'essere umano ha detto io, la Chiesa ha detto no, vabbè, ma non esageriamo, però mi state allargando troppo, e ha cominciato ad andare a conflitto. E ovviamente, come succede in questi casi, questo io dunque è diventato nemico, non ha più riconosciuto di nascere da lì, ma ha detto vedi, mi vuoi tenere in prigione. Il racconto è un po' a cartoni animati, ma credo che si capisce, o no? Questa roba qua, questo impatto con la modernità, ha il suo ultimo esito, e come sempre gli ultimi esiti di una litigata sono i peggiori, nel senso che quando inizi a litigare magari c'è anche un motivo. Se litighi per 4 secoli, alla fine c'hai solo più il rancore, cioè te la pigli su delle cavolate bestiali. L'ultimo esito, come spiega benissimo Andrew Grillo in quel libricino Le cose nuove di Amoris Laetitia, che vi raccomando di leggere, l'ultimo esito è che la Chiesa individua come arma di difesa dalla modernità una definizione totalmente inventata di famiglia nell'Ottocento. Assume il modello della famiglia borghese come l'ultimo baluardo, che è il motivo per cui oggi su sto tema ci stiamo massacrando. E siamo ormai nella Chiesa stessa a una divaricazione radicale, cioè a chi dice no, vabbè, ragioniamo, appunto, Moris Laetitia, proviamo a ragionare, ed altri che dicono no, siete degli atei perché non difendete la famiglia naturale, eh? Cioè passa il sì o il no radicale al cristianesimo, passa di lì. Che se uno ci pensa un attimo con calma e mente sgombra, sarà importantissimo il tema della famiglia, decisivo nella vita umana. Tutti veniamo da una famiglia, alcuni ne costruiscono una, cioè, ci sono poi le famiglie nei diversi assetti, che la tradizione cristiana sempre ha immaginato che c'erano altri modi di stare assieme, le comunità religiose ne sono in prima testimonianza, no? E non si è mai fissata su, no? Però diciamo, è chiaro che è un tema importante, ma può essere che sia il tema che fa stare o cadere il cristianesimo? No. Però è chiaro che diventa l'ultimo baluardo di una discussione cominciata nel 400, che è la discussione su cui si dice io. Il Vaticano II aveva pensato di aver raggiunto già il fondo della discussione ragionando sulla coscienza, sull'io individuale. Cioè che il massimo della polemica si poteva fare quando l'essere umano diceva io, per dire la libertà di coscienza. E Vaticano II pensa di chiudere il discorso dicendo la libertà di coscienza è un sacrario. Cioè dice ok, ci avete ragione. Ma non poteva prevedere che l'ultimo passo non era sull'io individuale, ma sulla forma sociale del dire io. Cioè sul modo in cui il mio io si esplicita nelle sue relazioni, negli affetti, nel crescere, nell'invecchiare, nell'insieme, che richiedono una forma anche sociale, e quindi tutto il discorso sulle legislazioni, eccetera, eccetera. Vedete un po' la parabola o no? È chiaro? Allora, da questo punto di vista, questo impatto con la modernità deforma il cristianesimo. Cioè il cristianesimo, a partire dalla grande armonia che aveva costruito, cerca di mantenere se stesso in questo dialogo, lo fa come meglio riesce, ma in qualche modo alla fine il bilancio storico è che si perde un sacco di pezzi. Cioè è come quando si litiga, appunto, tra due persone che si vogliono bene, si litiga e a un certo punto è più importante la cosa su cui litighi che non l'insieme del bene che ti vuoi, la storia che è. Rischi di cancellare tutto come uno stupido, no? E devi veramente fermarti un attimo e dire, no, momento, ok, su questa cosa c'è un problema, ma c'è una storia, no? c'è tanto di più e di meglio, no? Ecco, il cristianesimo, per tutta una serie di passaggi storici, che se volete poi ne parliamo, ma si casina male su questa roba qui, anche perché l'impatto con la modernità lo spacca. Attenzione, questa è un'altra questione decisiva. Lo spacca in Occidente tra luterani, protestanti e cattolici romani. E questa spaccatura è una spaccatura che non abbiamo ancora finito di pagare. Voi sapete che c'è una grande polemica in questo momento perché il Papa ha ufficialmente annunciato che, essendo che il Congresso Eucaristico Nazionale è in contemporanea alle celebrazioni per Lutero, per l'anniversario di Lutero, lui ha nominato un delegato che va dal Congresso Eucaristico Nazionale e lui va alla celebrazione di Lutero. E c'è stato un'ira di Dio di tutta una serie di persone che hanno detto: come? Come sarebbe che il Papa, invece di rendere onore all'Eucaristia, va a celebrare questa cosa che non sarebbe neanche tanto da celebrare, diciamo? E voi capite che proprio qui si vede, no? Cioè, il Papa ha molto chiaro, non è che il Papa non creda nell'Eucaristia, mi sembra che sia molto chiara la sua devozione eucaristica, fino un po' ottocentesca, ma per lui è molto chiaro che la rottura della modernità, che segna la spaccatura del cristianesimo in Europa, ha bisogno di riconciliarsi drammaticamente, di cambiare paradigma anche nella divisione tra cristiani, e che c'è poco da fare. Il Signore nella sua dimensione eucaristica capisce, gli umani hanno bisogno di incontrarsi per capire. Ed è proprio molto simbolica questa situazione, non è studiata a tavolino, credo, però è venuta bene come effetto, perché diciamo i congressi eucaristici nascono intorno all'opera dei congressi all'inizio dell'Ottocento, cioè non già prima, ma diciamo hanno il loro fulgore nel momento esattamente dove l'opera dei congressi nasce come la grande polemica dei cattolici contro gli stati nazionali, la perdita del potere temporale della Chiesa, cioè proprio l'ultima lotta contro la modernità. E il congresso eucaristico nasce con un unico scopo: di portare l'Eucaristia fuori dalle chiese, sulle strade, cioè di far vedere al mondo moderno, che non hanno capito niente, e che l'Eucaristia è potente. Come dire, l'intuizione è devota, ma sbagliata nel metodo, non so se riesco, è seria nella sostanza, ma certo il modo migliore per aiutare il mondo moderno a comprendere l'Eucaristia non è sbattergliela in faccia, no? Non so. Allora la contrapposizione di due momenti è molto interessante da questo punto di vista. Allora, in questo cambiamento l'ipotesi di Papa Francesco mi sembra molto articolata. Io qua mi eleggo interprete, nel senso dico la mia, altri diranno la loro, ognuno ha diritto un po' di pensare, non c'è ancora uno studio storico assestato, però io dico la mia, mi sembra di capire che almeno quanto noi si può riassumere in una frase molto semplice, che non è che la misericordia è un capitolo della dottrina, ma è la dottrina che è uno strumento della misericordia. Questa frasetta qua, che sembra carina, ci piace, è un'esplosione, perché di per sé l'identificazione del cristianesimo con la dottrina è esattamente il processo che si attua nell'impatto con la modernità. Noi, quando uno dice credente o non credente, sono credente o sono non credente, che cosa dice? Dice che sono uno che di fronte a un elenco di affermazioni, Gesù è figlio di Dio, si è incarnato, morto, risorto, vero Dio, vero uomo, eccetera, eccetera, fino a il Papa infallibile, sono d'accordo, quindi sono credente. Non sono d'accordo per meno del 50%, sono credente a modo mio. Non sono d'accordo per più del 50%, sono non credente in ricerca. Non sono d'accordo per niente, sono non credente. Lo dico ridendo, ma in automatico la nostra idea di credente e non credente vuol dire essere d'accordo con delle affermazioni concettuali. Ora, di per sé, credente è un participio presente, vuol dire colui che è nell'atto di credere, che è un'altra cosa. Di per sé il suo primo referente non è i contenuti concettuali, il suo primo referente è l'esperienza di affidamento. Oh, questa non è una... Dopo il concilio si è detto tanto sta cosa, solo che si è detto in modo ancora totalmente generico, senza un cambio di paradigma reale. Il 90% dei catechisti dicono: no, credere è avere una relazione con il Signore. Bello, fantastico. Cioè, cosa vuol dire? Nel senso che nella misura in cui il Signore non telefona, non scrive, non manda SMS, non usa WhatsApp, che tipo di relazione? È molto complicata la questione. Io sono una donna nata nel Novecento. Quando apro la Bibbia e la leggo, la mia prima domanda sulle cose che mi vengono alla mente non è se è Dio mi sta parlando, ma la mia prima domanda è quali sono le mie nevrosi che stanno giocando in quella questione lì. Non posso non chiedermelo. È complicato per me riconoscere la parola di Dio nella scrittura, e se uno è serio è complicato per tutti, perché è chiaro che devi averci una familiarità, frequentarla molto, non fidarti immediatamente della prima reazione, dare tempo, verificare in altre dimensioni di preghiera nell'insieme della tua vita se quell'intuizione è proprio così. Il rischio è che l'affermazione, la fede è una relazione col Signore, significhi in genere qualcosa di molto vago, intimo, indicibile, una roba interiore, io sento che ho una relazione col Signore, sotto cui, in relazione al tasso di nevrosi di ciascuno di noi, ci stanno di tutto di più. E il 90% dei nostri incontri in parrocchia, così, le frasi di confronto sulla scrittura eccetera cominciano con io penso, io sento. Voi capite? Questa è una deformazione radicale del cristianesimo, perché che io penso, io senta conta perché io esisto, ma di per sé non è la prima cosa. Oppure noi diciamo nel Vangelo Gesù ci dice, e tutti gli esegeti ci spiegano che nel Vangelo Gesù ci dice proprio perché quasi niente di quello che sta scritto nei Vangeli siamo certi che Gesù l'abbia detto, c'è un problema delle comunità così, cioè, però poi c'è un salto dalla lettura storico-critica, uno apre il Vangelo e dice Gesù mi dice, Beh, beato te. Io per capire che cosa Gesù dice faccio una fatica, ragazzi. Non so se riesco a spiegarmi con questi esempi un po' banali. Cioè, il passaggio dalla dottrina a qualcos'altro era chiaro, ma non sappiamo bene dove metterlo, nelle pratiche quotidiane. O una roba molto colta, i libri della Facoltà Teologica di Milano, con tutto il discernimento sulla coscienza, fantastici, ma con meno di 4 lauree non te la cavi. E dunque il popolo di Dio, giustamente, che c'ha da vivere, sarebbe da fare, nel senso di vivere, fa un po' fatica, no? Non puoi tutte le volte fare sto... Oppure si banalizza in una sorta di interiorità sempre più svaporata e sempre più centrata su due temi della contemporaneità che sono particolarmente deleteri: il tema della scelta e il tema della coerenza. Sono particolarmente deleteri perché sono estranei e per alcuni versi nemici del cristianesimo. Sono due temi tipici di ciò che nei Vangeli viene classificato come fariseismo. Cioè, alla fine, in questo vaporoso relazione col Signore, dov'è che poi si misura nella concretezza il mio essere cristiano? Nelle mie scelte. No? Quindi, per esempio, spieghiamo ai ragazzi che i sacramenti sono una scelta. Per cui ricevi la cresima e adesso devi scegliere, perché quando ti hanno battezzato eri piccolo, invece adesso sei grande e devi scegliere di essere cristiano. E ci stupiamo che con grande salute mentale il 90% delle persone non chiedano più i sacramenti. Perché il ragionamento è banale, la vita è già tanto complicata. Se tutta la buona notizia del cristianesimo è che ho un impegno in più in un'agenda già molto piena, no grazie, questo me lo risparmio, perché non c'è niente di salvifico nell'avere un impegno in più. È banale, ma è molto chiaro, eh? Non so se riesco a spiegarmi. Allora, questa idea di scelta è totalmente deleteria. Peraltro i sacramenti, nella migliore tradizione medievale, da Pietro Lombardo, quindi non in una roba recente di Francesco, ma una cosa proprio antica, dicono esattamente il contrario. Cioè dicono che di fronte a un pezzo della vita, nascere, sbagliare, nutrirsi, essere malati, decidere per tutta la propria vita, di fronte a un pezzo della vita che fa umanamente paura, perché uno dice, mettere al mondo una vita, cavolo, farò del mio meglio, cercherò di nutrire, di educare, di curare, ma se non sono scemo so che non potrò proteggere quella vita da qualsiasi male. Vorrei che fosse amato, felice, mai ammalato, ma lo so che non può essere così, che non dipende da me, che io farò del mio meglio, ma che qualcuno lo ferirà, che qualche volta sarà incapace di amare e si incartarà malamente. Di fronte a un momento così, in cui umanamente ti verrebbe da dire forse è meglio non mettere al mondo una vita, i cristiani mettono quella vita nelle mani di Dio, dicendo io faccio del mio meglio, tu fai la tua, mantieni le tue promesse, proteggi il tuo popolo, fai che se sbagli possa essere perdonato, che se ha fame sia nutrito, che se ama qualcuno il suo amore sia sorretto da te, che è esattamente il contrario dell'idea di scelta. Non so se riesco a spiegarmi l'idea di scelta. E l'altra idea ancora più deleteria, che è l'idea di coerenza, che cioè l'idea che ciò che si vede dell'esperienza di Dio passa per la santità etica dei cristiani. Se è così, per quanto mi riguarda, me personalmente, lasciamo perdere. Cioè, rivolgetevi a qualcun altro. Nel senso che se c'è una cosa che non sono in grado di garantire, è la mia santità etica. Posso garantire sulla mia buona volontà, forse. E nemmeno tutti i giorni. Ma certo sulla mia santità etica no. Questo complesso, credere come adesione una dottrina, con i due corollari nello scegliere del tentativo di Vaticano II di uscire dalla dottrina, ma con esiti infausti perché immaturi, Francesco dice: no, no, bisogna proprio cambiare paradigma. Qui c'è dietro anche ovviamente la ricezione di Vaticano II in America Latina, che è un po' diversa, che non punta sulle scelte, eccetera. Ma diciamo, la questione è un po', il paradigma è un po' diverso. Essere cristiani è l'esperienza di ricevere misericordia. Quando io sperimento nella mia vita la misericordia, che io lo sappia, non lo sappia, lo riconosca, non lo riconosca, lo attribuisca a Dio, lo attraverso, non importa, io sono un cristiano, un credente, cioè uno che a causa della misericordia ricevuta può avere un po' di fiducia. In cui l'esperienza di aver ricevuto misericordia attiva un processo di affidamento. Questo è essere credenti, punto. Poi certo, in questo processo la dottrina ha un suo ruolo. Come in ogni processo, se va avanti, ci si parla anche, si cercano le parole, si dice: ma chi è che ha fatto questo, ma perché, ma com'è andata? Ma certo, sì, normale, questo fa parte della dinamica degli umani. Ma il punto d'origine, e dunque il punto qualificante, è l'innesco di un processo. E ognuno di noi riceve misericordia nel luogo dov'è. E cerca la forma di nutrire questo processo nella storia che ha. E dunque, per esempio, si sposa, non si sposa, fa il monaco, sceglie di vivere in un modo X, trova una forma comune, trova una forma più normale e riconoscibile. Ognuno trova delle forme per nutrire questo processo. Ma le forme, adesso la dico un po' grossa, poi forse possiamo fare 10 minuti di pausa, le forme però sono, come dire, forme, e cioè possono essere anche molto strane, possono cambiare, le forme servono a noi. Una delle reazioni tipiche attuali, delle resistenze tipiche, l'altro giorno al convegno diocesano di Roma, il Papa ha fatto un discorso molto esplicito sulla questione dei matrimoni, molto pesante, e io avevo vicino, no, un amico che rappresenta, aveva vicino una ragazza anche giovane, scout, cioè molto dentro i discorsi ecclesiali, molto aperta così, che dice: ma noi ci siamo fatti un mazzo così per rimanere dentro le regole, e adesso va bene anche chi non era nella regola. Questo è il problema, che si chiama fariseismo, e che è l'idea che io sto nelle regole per avere 10, non perché mi diverte, cioè che io abito una forma non perché quella forma lì mi va bene a me, ma perché così la maestra mi dà 10. È chiaro che poi, se la maestra dà 10 anche a quello che non è rimasto nelle regole, e mi girano un po' le scatole, è ovvio, perché io non mi sono divertito nel frattempo. È proprio la logica degli operai dell'ultima ora, cioè guardate che il Vangelo è molto chiaro su questa roba qua. Ora però il problema non è di chi è fuori dalle regole, ma il problema è nostro. Io personalmente negli ultimi 30 anni della mia vita ho pensato che la forma in cui potevo nutrire questo processo, che per me è vitale, era quello di occuparmi di teologia. Come tutti quelli che mi vogliono bene, che mi conoscono, lo sanno, ci sono stati anni lieti e anni anche molto meno lieti, piuttosto faticosi, ma, come dire, dovessi ricominciare lo rifarei. Io continuo a pensare che non c'è un'altra cosa che voglio fare. Mai mi sono divertita tanto come da quando mi occupo di teologia. Poi che non tutti i giorni mi sollazzassi, sì, che ci sono stati molti giorni molto duri, ma in ogni vita succede così, ma il bilancio generale è che non vorrei fare un'altra cosa. E non so se questo mi dà un posto in prima fila o in quindicesima, cioè qual è il voto, ma non me ne può fregare di meno, perché nel frattempo mi sono veramente divertita. Non so se riesco a spiegarmi. Il problema qui è grossissimo, perché ragionare sull'innesco di un processo non in termini farisaici è molto faticoso, perché ognuno di noi vorrebbe un padre che gli dice questa è la regola e se la rispetti sei un bravo bambino. E invece ci viene chiesto dal cristianesimo, dall'Evangelo, di essere adulti a fronte di un padre che non ci tratta come dei bambini, ma che ci tratta come figli adulti, con la bontà di un padre, ma col rispetto che un padre ha per i figli adulti.